Questa mattina apriamo le nostre Bibbie Apocalisse capitolo 4 e leggeremo dal versetto 1 fino a 4. Dopo queste cose io vide ed ecco una porta aperta nel cielo e la prima voce che avevo udito parlare con me come una tromba disse: sale quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire dopo queste. E subito fu rapito in spirito, ed ecco un trono era posto nel cielo, e sul trono stava uno seduto. E colui che sedeva era nell'aspetto simile a una pietra di aspro e di sardio. E intorno al trono c'era un arcobaleno che rassomigliava un smeraldo. E intorno al trono c'erano 24 troni, e sui troni vidi seduti 24 anziani, vestiti di bianche vesti, e sul loro capo avevano delle corone di oro. Vogliamo pregare di nuovo. Signore, grazie che siamo qui questa mattina, Signore, che siamo nella Tua casa, siamo fra l'Assemblea dei Santi, siamo in mezzo alla Chiesa, Signore, coloro che sono stati chiamati fuori. E Padre, Ti benediciamo questa mattina per la Tua grande misericordia, anche nella vita di Salvatore, Signore, che lui una settimana prima di passare da questa terra, Signore, ha conosciuto Te come suo Salvatore personale. E Ti ringraziamo per questo, Signore. Abbiamo pregato per tanti anni per lui. E Signore, che veramente possiamo, come Angela Teresa, vedere con i nostri occhi tutti i nostri cari, tutti i nostri colleghi, tutti quelli che stanno vicino a noi, conoscere Te, Signore, in modo che loro anche parteciperanno in questo grande avvenimento di cui abbiamo appena letto, il rapimento della Chiesa, Signore, dove noi ci raduneremo a Te, Signore, e saremo sempre con Te per tutta l'eternità. Benediscici, Padre, questa mattina, Signore, rimuovi ogni disturbo dalla Tua parola, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Come avevo detto all'inizio di questo studio di Apocalisse, se giriamo un attimo in capitolo 1, versetto 19, Apocalisse è l'unico libro nella Bibbia che dà proprio il scheletro di che cosa parla. In inglese si dice outline, ma in italiano non c'è proprio una parola per descrivere. Cioè, quando tu tipo hai un libro, come tutti i punti principali, no? Questo è quello che parla questo libro. E Apocalisse è una delle sue cose uniche, che in versetto 19 di capitolo 1 viene dato questo scheletro di che cosa parla. E l'angelo in versetto 19 dice: scrivi dunque le cose che hai visto, quindi una cosa, quelle che sono, la seconda cosa, e quelle che stanno per accadere dopo queste. Allora, visto che questo è scritto alla fine di capitolo 1, quello che Giovanni ha visto abbiamo già letto. Capitolo 1 c'è la visione di Gesù Cristo glorificato. Ok? Questo è quello che Giovanni ha visto. Scrivi quello che hai visto, e lui aveva visto questo, la prima parte della visione. Quel che sono, quindi le cose attuali, e fino a questo punto abbiamo studiato le sette chiese che al tempo di Giovanni erano sette chiese attuali che esistevano in quella che oggi chiamiamo Grecia e Turchia. Però queste sette chiese, come è stato detto anche, rappresentano tutte le chiese in tutte le età. No? Perché anche oggi ci sono chiese come Filadelfia, ci sono chiese come Laodicea, ci sono questi sette tipi di chiesa. Un po' il Signore dice: in tutte le età ci saranno questi sette tipi di chiesa. Quasi tutti con delle mancanze all'infuori di Filadelfia. Quindi ci sono credenti che camminano in santificazione, che camminano mano a mano col Signore, ci sono credenti più lontani, ci sono come in Laodicea quelle che magari dichiarano di essere cristiani e non sono neanche, perché il mondo, ho letto l'altro giorno che ci sono 2 miliardi di cristiani nel mondo, no? C'è 1.300.000 musulmani e poi tutto il resto della popolazione, i cinesi saranno quasi metà, gli indiani, indù e altre religioni. Ma 2 miliardi nel mondo che dichiarano di essere cristiani. Ma noi sappiamo chiaramente che non sono tutti cristiani quelli che dichiarano essere cristiani. Amen. Perché anche questi due signore erbe dichiaravano di essere cristiani, no? Sono nati in un paese cristiano, come anche nel mio paese. Molti, sì, nati cristiani, vanno in chiese cristiane e poi compiono cose orrende e abominevoli, e quindi è ovvio che non sono seguaci di Cristo. Perché un seguace di Cristo non potrebbe mai fare una cosa del genere. Quindi le cose che sono è l'età della Chiesa, no? Abbiamo anche visto nello studio di Zaccaria che e Romani che c'è un periodo della Chiesa cominciando col giorno di Pentecoste e arrivando finché viene la pienezza dei gentili, no? E quindi nei ultimi tempi Gesù ha detto il Vangelo sarà predicato in tutto il mondo. Quindi la parola di Dio sarà predicata a tutti i tribù, tutte le nazioni, e quando la pienezza della Chiesa è stata radunata, allora la fine verrà. E poi Dio rivolgerà di nuovo il suo sguardo a Israele e diciamo anche nella tribolazione il popolo di Dio sarà Israele. E quindi capitolo 2 e 3 riguardano le cose che sono. Quindi l'età della Chiesa, questi ultimi 2000 anni. E siamo ancora in questa età, perché il rapimento non è ancora accaduto, siamo tutti qui questa mattina. Anche se fratello Goldberg credevo forse era venuto il rapimento domenica scorsa, perché siamo cominciato il culto, eravamo in 10 a cominciare. Ho detto, ok, il rapimento, siamo stati noi infedeli rimasti. E quindi capitolo 4 fino alla fine di capitolo 22 è quelle cose che accadranno dopo, ok? E quindi anche in capitolo 4 Giovanni comincia in versetto 1 dopo queste cose, quindi dopo le cose dell'età della Chiesa, queste cose accadranno. Noi crediamo che questi primi versetti in capitolo 4 descrivono il rapimento della Chiesa e adesso vi darò i motivi scritturali per quale noi crediamo in questo. Ci sono chiese, anche chiese di fratelli credenti che amano il Signore, che credono che il rapimento della Chiesa verrà alla metà dei 7 anni o all'inizio della grande tribolazione. Anche questo nella Chiesa c'è tanta confusione, perché molti chiamano la grande tribolazione questo periodo di 7 anni. Chi è stato per lo studio di Daniele si ricorda che Daniele ha dichiarato che saranno 69 settimane, 69 gruppi di 7 anni, e poi il Messia verrà. Poi negli ultimi tempi, prima del suo ritorno, c'è un altro 7 anni. In cui l'anticristo farà un patto con Israele, e poi Daniele e anche Gesù in Matteo 24 dice che alla metà di questi 7 anni l'anticristo entrerà nel Tempio, quindi dopo 3 anni e mezzo, e si autodichiarerà di essere Dio. E Gesù ha detto in quel momento comincerà la grande tribolazione. Quindi la grande tribolazione dura 3 anni e mezzo, non 7 anni. Però c'è 7 anni in cui Israele fa questo patto con l'anticristo. Un altro passo nella parola dice 7 anni di guai di Giacobbe. Quindi 7 anni, sì, sono speciali questi 7 anni, ma la grande tribolazione comincia quando l'anticristo entra nel Tempio a Gerusalemme, che sarà costruito, e alcune chiese credono che il rapimento della Chiesa verrà a metà di questi 7 anni, quindi nel tempo che l'anticristo va nel Tempio a dichiararsi Dio. Altre chiese credono che il rapimento verrà alla fine della grande tribolazione, quindi anche noi credenti dovremmo attraversare l'ira di Dio, e molti di noi saremo uccisi, ammazzati da bombe atomiche, terremoti e piaghe e tutto quanto. E poi chi sopravvive tutto questo poi alla fine sarà rapito in cielo col Signore. Ma noi crediamo nella Chiesa Calvary Chapel, e cioè io penso che è quello che la parola di Dio insegna, che noi prima della grande tribolazione saremo rapiti. Quindi prima che l'ira di Dio viene scatenato contro il mondo. E ci sono vari motivi. Uno dei principali a cui io vedo che non è inconfondibile è il fatto che Gesù ha detto: quando io tornerò, no, sarà come i tempi di Noè e di Lot. Quindi il Signore stesso ha detto che queste due storie nell'Antico Testamento erano figure, erano profezie di come sarà gli ultimi tempi. Quindi tempi di grande malvagità, tempi di grande perversione. Anche nel tempo di Lot c'era il Pax, no? Guai a noi se viene passato questo, perché l'ira di Dio, il giudizio di Dio cadrà sull'Italia. C'erano i Pax, nei tempi di Noè è scritto che ogni uomo faceva quello che era giusto davanti agli occhi suoi, quindi uomini senza legge, senza freni. E non so se voi avete seguito il telegiornale in questi giorni, no? Psicologi, sacerdoti, governanti, politici, avete visto un po', no? Ma com'è possibile, no? Che potesse accadere una cosa del genere, no? Questi hanno anche ammazzato un piccolo bambino. È una cosa orrenda, è una cosa spaventosa. Però io, sfuggito, guardavo questo programma che il giornalista fece un'intervista a questo psicologo, non so, quello con i capelli grigi, sembra che ha preso la corrente elettrica, no? Avete mai visto quello? Ho detto, mamma mia, con tutti i soldi che c'ha potrebbe comprare un pettine, no? Avete mai visto questo tipo? E non mi ricordo il nome, mi scusi questo signore. Però lui dicevo, che non so, non mi sembra che è un credente, però lui ha detto, noi siamo arrivati, ormai non c'è morale, ormai non c'è un bene e male, cioè quasi lui profetizzava la parola di Dio, ormai non c'è limite nella nostra società. E Gesù ha detto che prima del suo ritorno sarà così, ormai il mondo senza freno, senza tutto lecito, e quasi ci siamo. Un'altra cosa, vediamo nella storia di Lot e la storia di Noè che il giusto è stato tolto dal mondo prima che accadesse il giudizio di Dio. Ok? Noè è stato messo nell'arca e Dio ha chiuso la porta. Ricordate questa parola porta, è molto importante. Dio ha chiuso la porta, quindi è una cosa soprannaturale. Dio ha preso Noè, la sua famiglia, li ha messo dentro l'arca, ha chiuso lui la porta e l'arca ha galleggiato sopra il giudizio sotto, no? Perché il mondo malvagio è stato giudicato col diluvio. Nella storia di Lot, Lot non voleva uscire dalla città di Sodoma e Gomorra e lui è stato preso con forza. Quindi è stato rapito dai angeli e tirato con forza fuori di Sodoma e Gomorra. E poi il giudizio, il momento, la parola di Dio dichiara anche in Genesi che il momento che Lot e la sua famiglia uscì da Sodoma e Gomorra, cosa è accaduto? È piovuto dal cielo fuoco e zolfo su quella città in giudizio. Quindi per questo noi crediamo che la Chiesa sarà rapito prima che accade questo giudizio di Dio che troviamo poi in Apocalisse più avanti, no? In questi capitoli. E quindi noi amiamo i fratelli che credono nel rapimento alla metà della tribolazione, amiamo quelli che dichiarano che verrà la fine, ma alla fine avremo ragione noi. Avrà ragione la parola di Dio, perché quello che crediamo non ha importanza, quello che la parola di Dio dichiara. E quindi Giovanni dichiara, dopo queste cose io vidi, ecco, cosa vedi? Una porta aperta nel cielo. Quindi la cosa che lui vede è una porta aperta nel cielo. Ricordate Noa, Dio ha chiuso la porta. Gesù in Giovanni capitolo 10 versetto 9 cosa ha detto? Io sono la porta, nessuno va al Padre se non è per mezzo di me. Quindi questa porta aperta nel cielo, è il Signore stesso, Lui è la via per arrivare in cielo. Nessuno di noi arriveremo mai con le nostre buone opere, con le nostre buone intenzioni, ma solo per mezzo di Gesù Cristo. Se giriamo un po' indietro, in Apocalisse capitolo 3, versetto 7 e 8, la lettera alla Chiesa a Filadelfia. All'angelo della Chiesa in Filadelfia scrive queste cose, dice il Santo, il Verace, colui che ha la chiave di Davide, che apre nessuno chiude, e chiude nessuno apre. Io conosco le tue opere, ecco io ti ho posto davanti una porta aperta, che nessuno può chiudere, perché nonostante tu abbia poca forza hai custodito la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Quindi anche qui questa visione della porta aperta. Se leggiamo un po' più avanti, in versetto 10, poiché hai custodito la parola della mia costanza, anche io ti custodirò dall'ora della prova che verrà su tutto il mondo per mettere alla prova coloro che abitano sulla terra. Quindi anche qui la promessa alla Chiesa di non passare la tribolazione. È passato fino a questo momento una tribolazione che ha coinvolto tutto il mondo? Secondo voi? No? No? Ci sono state seconda guerra mondiale, ci sono stati problemi e tribolazione, ma fino adesso non c'è mai stato questa tribolazione in tutto il mondo, che tutto il mondo subisce questa cosa. Quindi qui la Chiesa di Filadelfia è una figura, cioè ha il suo adempimento nella Chiesa di Filadelfia attuale durante il tempo di Giovanni, ma anche negli ultimi tempi. Questa è una promessa per la Chiesa degli ultimi tempi, che se voi fratelli rimanete fedeli a me, alla mia parola, io vi risparmierò da questo giudizio di Dio, sarete tolti da questa cosa. E perciò dico che le lettere alle sette chiese sì erano lettere per chiese attuali del tempo di Giovanni 2000 anni fa, ma sono anche lettere per tutte le chiese in tutte le epoche, anche negli ultimi tempi. Quindi Gesù ha promesso alla sua chiesa: se voi sarete fedeli a me, non passerete questa tribolazione che accadrà in tutto il mondo. Anche nel Vangelo di Matteo Gesù ha dichiarato agli apostoli, anche a noi: pregate che voi sarete degni di scampare queste cose. Avete mai letto quel passo? Quando lui parla del giudizio, di tutte le cose negli ultimi tempi, lui dice: pregate che voi sarete degni di non passare queste cose. E quindi vuol dire che i credenti che sono nel Signore non passeranno il giudizio di Dio. Sarebbe un preso in giro che Dio dice: pregate che tu non passerai il caldo di agosto, no? Anche il Signore dice: io so che lo passerai lo stesso. No, sarebbe prenderci in giro, giusto? Gesù non avrebbe detto: pregate che non potete passare la grande tribolazione, se non era possibile che non passassimo questa grande tribolazione. Se giriamo un attimo in Matteo 25, la parabola dei 10 vergini. Matteo 25, versetto 1. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono fuori incontro allo sposo. Or 5 di loro erano venute e 5 stolti. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non presero con sé l'olio. Le avvedute, invece, insieme alle lampade, presero anche l'olio nei loro vasi. Or siccome lo sposo tardava, si assopirono tutti e si addormentarono. E sulla mezzanotte si levò un grido: ecco, arriva lo sposo. Quindi anche questo è importante, il grido che vedremo più avanti. Nella tradizione ebraica, nel matrimonio, c'era il finanziamento fra la coppia. Un po' come si fa in Sicilia ancora, si finanzia in casa. E fratelli, in Sicilia, quando tu ti finanzi in casa, fidanza. A finanza è un'altra cosa. Ma c'è anche le finanze in mezzo. C'è la dote. Vabbè, siete molto pazienti. Fidanza. Ok. Ma perché avete fatto queste parole così simili? Quando si fidanza in casa, è come se sposato. Giusto, siciliani? Guai a te se ti ritiri indietro dopo quello. No? La lupara, viene il papà con lupara a cercarti. E anche nella cultura ebraica era uguale. Quando tu ti fidanzavi in casa, era come tu fossi sposato. Però c'erano, non c'è tempo questa mattina a raccontarvi tutta la tradizione ebraica, ma è molto bello, magari un giorno faremo un studio. Poi lo sposo, dopo questo fidanzamento, andava lui a costruire la casa per lui e la sua sposa. Quando la casa era completa, allora lui veniva, e di solito veniva di notte, era come di sorpresa. E il migliore amico dello sposo lo precedeva e lui gridava alla casa, ecco arriva lo sposo! E quindi la famiglia sì, aspettavano che veniva lo sposo, però avevano questa decisione che doveva essere come una sorpresa, no? Non sapevano il giorno, sapevano più o meno verrà in questo periodo, ma non sapevano la notte in cui sarebbe venuto. Quindi l'amico dello sposo gridava, ecco arriva lo sposo, e in quel momento la sposa si doveva preparare, e il sposo rapiva la sposa dalla sua casa e la portava in questa casa nuova che lui aveva preparato, dove loro celebravano la prima notte insieme. Poi dopo questa prima notte insieme, poi c'era questo grande cenacolo che il padre dello sposo preparava per tutti gli invitati, e poi c'era questa grande festa tutto insieme. E questa è una figura di quando Gesù verrà. Lui verrà, come questa storia, Gesù, capitolo 24 di Matteo, parla, il contesto è gli ultimi tempi, i segni degli ultimi tempi, e qui in versetto 25, anche tutto il capitolo 25, tutte le parabole hanno a che fare con gli ultimi tempi, con il ritorno del Signore. Quindi abbiamo questi cinque vergini saggi, cinque stolti. Versetto 6, ecco sulla mezzanotte si leva un grido, ecco arriva lo sposo, usceteli incontro. Allora tutti quelli vergini si destarono e preparano le loro lampade. E le stolte dissero alle vedute, dateci del vostro olio perché le nostre lampade stanno per spegnersi. Ma le vedute rispondendo dissero, no, perché non basterebbe né a noi né a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratene. Allora l'olio nella parola di Dio cosa rappresenta? Lo Spirito Santo. Quindi abbiamo cinque vergini che hanno dentro di loro, no? Cosa ha detto Gesù? Voi siete la luce del mondo. Fate che vostra luce illumina, che brilla. Questi cinque avevano lo Spirito Santo dentro la loro vita. Quei altri cinque, che magari si chiamavano cristiani, ma non avevano lo Spirito Santo dentro, non erano nati di nuovo, e hanno detto, dacci la vostra. E quello ha detto, non è possibile. Perché ogni persona deve fare lui un'esperienza personale col Signore. E quindi questi stolti vanno, versetto 10, ore mentre quelli andavano a comprarne, arriva lo sposo. Le vergini che erano pronte entrarono con lui per le nozze, e notate, e la porta fu chiusa. Più tardi giunsero anche le altre vergini dicendo, Signore, Signore, aprici. Ma egli rispondendo disse, in verità vi dico che non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora in cui il Figlio dell'uomo verrà. Quindi di nuovo questa porta, entrarono quelle vergini che hanno lo Spirito Santo dentro, entrano nella porta, nelle nozze del Signore, e la porta viene chiusa. Quindi di nuovo questa porta. Se giriamo un po' indietro, in capitolo 24, versetto 35, anche qui Gesù, versetto 36, quando poi a quel giorno, a quell'ora, nessuno le conosce, neppure gli angeli del cielo, ma soltanto il Padre mio. Ma come fu ai giorni di Noè, così sarà anche alla venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, le persone mangiavano, bevevano, si sposavano e erano dati in moglie, fino a quando Noè entrò nell'arca. Importante qui, finché la Chiesa è qui sulla terra, il giudizio di Dio non può cominciare. Anche nella storia di Lot. Ricordate che Abramo un po' facevo affari con Dio, no? Signore, tu risparmieresti per 10 giusti? No? E questa storia è molto importante perché Dio dice, vuole farci vedere, la mia sposa non sarà sulla terra quando io vengo a giudicare il mondo. Leggiamo ancora più avanti. Fino a quando Noè entrò nell'arca, alla fine di versetto 38, e non si avvidero di nulla. Allora ricordate anche questo. Finché viene il diluvio e li portò via tutti, così sarà pure alla venuta del Figlio dell'uomo. Allora il mondo era pronto? No, era una sorpresa. Se il rapimento viene alla metà delle 7 anni, tanti avvenimenti si saranno accaduti. C'è l'anticristo dichiarerà nel Tempio a Gerusalemme di essere Dio. C'è il culto all'anticristo, a Satana, sarà già stabilito sulla terra. Se il rapimento viene alla fine della grande tribolazione, ci saranno i sigilli, le trombe, i piaghi, i terremoti, i cometi che cadono dalla terra, tanti avvenimenti. E quindi è ovvio che il rapimento viene prima di queste cose. Il mondo è in pace, il mondo è tranquillo, facciamo festa, finalmente quei quadrati di cristiani non ci sono più. Il mondo non... E anche da questo capiamo che il rapimento viene prima, perché non c'è nessun preavviso, il mondo non sa, non è che c'è guerra mondiale, non c'è l'anticristo, non c'è tutte queste cose, perché se fosse così potremmo noi dare la data di quando verrà il rapimento, perché quando Gesù tornerà per giudicare il mondo, noi sapremo i giorni, perché Daniele ha dichiarato che dal giorno che vedete l'abominazione di desolazione, qualcuno che era con noi, con Daniele, si ricorda, lui ha dato addirittura i giorni, no? Possiamo anche leggere, giriamo un attimo in Daniele capitolo 9, Daniele 9 versetto 26 e 27, dopo le 62 settimane il Messia sarà messo a morte. Quindi sono 490 anni dopo che l'editto viene dato da Ciro a ricostruire le mura di Gerusalemme. E nessuno sarà per lui il popolo di un capo che verrà a distruggere la città e il santuario, e la sua fine verrà con un'inondazione. Fino al termine della guerra sono decretato devastazione. Quindi la distruzione di Gerusalemme 70 anni dopo la nascita di Gesù. Egli stipulerà un patto, questo parla dell'anticristo, cioè questo capo che distruggerà Gerusalemme, pure un patto con molti per una settimana, quindi queste famose 7 anni. Ma nel mezzo della settimana farà cessare sacrificio e obbligazione, e sulle ali dell'abominazione verrà un devastatore, finché la totale distruzione che è decretata sarà riversata sul devastatore. Allora so che a alcuni nuovi sarà un po' complicato queste cose, ma abbiate pazienza. Girate in capitolo 12 di Daniele, versetto 10, questa è la fine del libro. Versetto 9, l'angelo sta parlando con Daniele, Egli rispose, va Daniele, perché queste parole sono nascoste e sigillate fino al tempo della fine. Molti saranno purificati, imbiancati e affinati, ma gli empi agiranno empiamente e nessuno dei empi capirà, ma capiranno i savi. Ora dal tempo in cui sarà abolito il sacrificio continuo e sarà retto l'abominazione che causa la desolazione. Quindi sappiamo questo che viene alla metà di questi 7 anni. Vi saranno 1290 giorni. Beato chi aspetta aggiungere 1335 giorni. Ma tu va pure alla tua fine, ti riposerai e poi ti rialzerai per ricevere la tua parte di eredità alla fine dei giorni, quindi la resurrezione dei giusti. Chiaramente qui Daniele dice che dal momento in cui il mondo vede l'anticristo entrare nel tempio a dichiararsi Dio, ok? L'abominazione di desolazione che troviamo anche in Matteo 24, saranno questi giorni che Gesù tornerà a stabilire la pace millenare. Quindi noi sapremo dalla parola di Dio il giorno e l'ora in cui Gesù verrà in giudizio, ma non per il rapimento. Paolo, scrivendo ai Tessalonicesi, dice: fratelli, voi non siete nelle tenebre, che quel giorno verrà su di voi come un ladro di notte. Anche qui Daniele dice: chi è giusto avrà sapienza. Quindi noi credenti non sapremo il giorno e l'ora, ma noi possiamo conoscere i tempi, i stagioni. Allora torniamo in Apocalisse capitolo 4. Dove Giovanni vede prima questa porta aperta nel cielo, penso che abbiamo stabilito cos'è questo. E la prima voce che udito parlare con me come una tromba, disse: sale quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire dopo queste. E subito fu rapito in spirito, ed ecco un trono che era posto nel cielo, e sul trono stava uno seduto. Quindi prima lui vede questa porta aperta nel cielo, la seconda cosa, lui ascolta questa voce come una tromba. Allora qui dichiara quella, e la prima voce che aveva udito parlare con me come tromba disse: sali quassù. Allora per vedere questa voce che parlava come tromba, giriamo in capitolo 1 di Apocalisse, versetto 10. Mi trovai nello spirito nel giorno del Signore e udì dietro a me una forte voce come una tromba. E questa è quella che la voce diceva, versetto 11, che dicevo: io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo. E ciò che tu vedi scrivo in un libro e mandalo alle 7 chiese che sono in Asia. Chi è questo? Gesù. È ovviamente Gesù. Quindi in capitolo 4 lui ascolta la voce di Gesù come una tromba. Ok? Se giriamo un attimo in Primo Tessalonicesi capitolo 4. Magari alcuni la prima volta gli dice: mamma mia, ma come girano la Bibbia in questa chiesa? Ma è buono, così imparerete dove sono questi libri. Allora, Primo Tessalonicesi capitolo 4, versetto 13. Or fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù è morto e risuscitato, crediamo pure che Dio condurrà con Lui per mezzo di Gesù quelli che sono addormentati. Quindi per un credente la morte non è una cosa triste, sarebbe anche da celebrare. Beato lui, nostro fratello e sorella, che è nella presenza di Dio. Guai a noi che siamo ancora qui. Ora vi diciamo questo per parola del Signore: noi viventi che saremo rimasti fino alla venuta del Signore non procederemo coloro che si sono addormentati, perché il Signore stesso con un potente comando, con la voce dell'arcangelo e con la tromba di Dio. Chiaro? Discenderà dal cielo e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi, poi noi viventi che saremo rimasti, saremo rapiti, la stessa parola che troviamo in Apocalisse 4:2. Assieme a loro sulle nuvole per incontrare il Signore nell'aria, così saremo sempre con il Signore. Alleluia! Amen! Non vedo l'ora. Io in questi giorni sto vedendo un po' per biglietti perché vorremmo, Dio volendo e provvedendo, io e Silvana andare in America questa estate. Sono 7 anni che non andiamo a trovare la mia famiglia e quindi sarebbe ora. E stavo vedendo i biglietti sull'internet e sono andato a questo Virgin Air. Avete mai sentito Virgin Air? Comunque è una compagnia inglese. E loro adesso hanno una linea che si chiama Virgin Galassia. Qualcuno ha sentito parlare? Perché questo tipo, non mi ricordo il nome, sta già prenotando, cioè prendendo prenotazione, che tu puoi prenotare un viaggio nello spazio. No? No, ma loro faranno queste cose. Faranno un aereo supersonica, come un missile, che andrà, cioè non va alla Luna, però va nello spazio, cioè come un satellite, e questi straricchi, perché credetemi ci vuole tipo €1 milione per un posto per sedere, io piuttosto prendo quel milione e mi compro un terreno con un po' di alberi di frutta, no? Ma c'è gente che ha talmente tanti soldi da buttare via, che prenotano una sedia per qualche ora di volare nello spazio, solo per dire, guarda, io sono stato nello spazio, no? Ma cari fratelli, non abbiamo bisogno di prendere un biglietto su quel volo, perché noi abbiamo un biglietto gratis, solo andata. Veramente andata e ritorno, perché poi torneremo col Signore. Però, e noi prenderemo volo col Signore, il Signore discenderà dal cielo, e Lui, questa voce che Giovanni sente, la voce della tromba che mi ha parlato prima, e cosa dichiara questa voce? Sale quassù, no? Come up here, in inglese. Questa non è una richiesta. Sale quassù, se ti fa piacere. È un comando nel greco. Sale su, ora, subito. E Giovanni dice che, e ti mostrerò le cose che devono avvenire dopo queste cose. Subito fu, che cosa? Rapito. Ed ecco, era un trono, era posto nel cielo, e sul trono stava uno seduto. Quindi Giovanni, in questa visione, lui stesso è una figura della Chiesa che viene rapito, viene chiamato con la voce del Signore, con l'arcangelo, vieni su. È interessante che Giovanni è l'unico in tutta la parola di Dio che viene chiamato in cielo a vedere quello che c'è nel cielo e poi descriverla. Daniele e altri profeti nel Vecchio Testamento hanno avuto visioni del cielo, ma sempre rimanendo sulla terra. Ok? Anche Paolo in Corinzi dichiara che lui è stato portato nel terzo cielo. Avete letto questi passi? E lui dice, ho visto cose che non posso descrivere, non è lecito di descrivere. Quindi anche Paolo ha visto la visione celeste, ma no, a lui non è stato permesso di rivelare quello che ha visto. Invece Giovanni sì. In un certo senso Giovanni è noi. Giovanni vede quello che noi vedremo. Quindi lui viene chiamato dal Signore, viene rapito, viene portato immediatamente davanti alla presenza di Dio. E poi lui vede il Signore nella sua gloria. Alcuni confondono, perché in 1 Corinzi 15, versetto 51 e 52, dice che Paolo dice, nel battere d'occhio, all'ultima tromba, ok? Noi saremo portati in cielo con il Signore. E alcuni pensano, allora l'ultima tromba sarà queste trombe di giudizio che vedremo più avanti in questo studio. Ma l'ultima tromba non è quella tromba lì. L'ultima tromba era una frase che riferiva alla festa di Rosh Hashanah, che è una festa ebraica, una dei sette feste annuali che gli ebrei celebravano. Voi conoscete che ogni festa raffigura una cosa, un avvenimento profetico nell'orologio di Dio, no? Le prime tre feste, Pasqua, Pane Azimo e Primizia, avevano a che fare con la prima venuta del Signore. La quarta festa, quella in mezzo, Pentecoste, la nascita della Chiesa. Gli ultimi tre feste hanno a che fare con il ritorno del Signore. Queste feste accadono nel mese di Tishri, che è più o meno settembre-ottobre secondo il nostro calendario, e quindi molti suppongono, anche io credo, che il rapimento della Chiesa verrà in autunno. Quindi questo anno niente. Ma questa è una supposizione mia. Però se Dio segue il suo calendario profetico secondo le feste, queste cose dovrebbero accadere in autunno. Però non sappiamo il giorno o l'ora. E l'ultima tromba, la prima tromba veniva suonata nella festa di Pasqua. L'ultima tromba veniva suonata in questa festa di Rosh Hashanah, che è la quinta festa, e c'era un periodo che loro chiamavano in ebraico il tempo di ritornare o di ravvedimento. Erano 40 giorni in cui ogni mattina il sacerdote ebraico suonava il shofar, questa tromba di un corno di montone. Era una chiamata alla gente di mettere la propria vita a posto con Dio, queste trombe. Per 30 giorni lui suonava questa tromba, preparatevi, preparatevi. Infatti questo shofar viene chiamato il shofar del ritorno. E il 30° giorno, che sarebbe il primo giorno di Tishri, veniva suonato l'ultima tromba. E quindi era una chiamata al popolo di Dio, come dopo questo non c'è più tempo di ravvedimento. O siete a posto con Dio o no. E quindi Paolo, quando diceva l'ultima tromba, riferiva a questa tromba. E quest'ultima tromba abbiamo appena visto in capitolo 4 di Apocalisse. Questa è l'ultima tromba. Quando la chiesa viene rapita, la porta viene chiusa, e chi c'è, c'è, e chi non c'è, dovrà passare la grande tribolazione. Noi vediamo credenti nella grande tribolazione, ma secondo quello che noi vediamo nella parola di Dio e crediamo, saranno ebrei, perché la Bibbia chiaramente dice che 144.000 ebrei, non testimoni di Geova, si converteranno al Signore durante la grande tribolazione. È scritto anche in Apocalisse che un angelo volerà in cielo proclamando l'eterno Vangelo a tutti gli abitanti della terra. Io sono convinto che in questa chiesa e in tutte le chiese nel mondo ci sono persone che vengono, ascoltano, perché viene il marito, viene la moglie, viene i figli, viene i genitori, ascoltano, ah, di nuovo al fine del culto il pastore fa l'appello, dai scappiamo, no? Ci saranno queste persone che hanno saputo la verità, ma non hanno mai accolto il Signore nella propria vita. E quando verrà il rapimento, loro sapranno, il Signore è tornato e io ho perso. E io credo che molte di queste persone a quel tempo si convertiranno al Signore. Però dovranno passare. Questi sono i santi della tribolazione. Nella tribolazione, vedremo in questo studio, parla dei santi, dei eletti, ma non parla mai della Chiesa. Infatti l'ultima volta che viene menzionato la Chiesa, che nel Nuovo Testamento viene descritto tante volte la Chiesa, Gesù ha detto io edificherò la mia Chiesa, le porte dell'inferno non potranno resistere, eccetera, eccetera. L'ultima volta che viene menzionata la Chiesa è in capitolo 3, versetto 22, l'ultima lettera, la lettera alle Chiese. In tutto il libro di Apocalisse non viene più menzionata la Chiesa, finché arriviamo alla fine del libro, in capitolo 22, versetto 16, dove di nuovo Giovanni dice che le chiese, parla della chiesa. Quindi non viene menzionata la chiesa. E poi anche qui, quando Giovanni arriva, sale qua su, versetto 1, e ti mostrerò le cose che devono avvenire dopo queste cose. E subito fu rapito in spirito, ed ecco un trono era posto nel cielo, e sul trono stava uno seduto. E colui che sedeva era nell'aspetto simile a una pietra di asporo e di sardio, e intorno al trono c'era un arcobaleno che rassomigliava a un smeraldo. Quindi di asporo e sardo erano la prima e l'ultima pietra nel pettorale di Aarone, il sacerdote che Dio ha stabilito con Mosè. E intorno al trono c'erano 24 troni, e su troni vidi seduto 24 anziani, vestiti di bianche vesti, e sul loro capo avevano delle corone di oro. Allora, ci sono molte supposizioni chi sono questi 24 anziani, e io credo, e vi mostrerò perché, e poi concluderemo, che è la Chiesa, questi 24 anziani. Perché vedremo più avanti che non sono solo 24 persone, loro rappresentano un grande moltitudine di persone. Una delle due cose vediamo, in versetto 4, questi 24 anziani vestiti di bianche veste, quindi quello che anche noi avremo, lavati nel sangue di Gesù Cristo. Seconda cosa, avevano le corone di oro. Qual è la promessa il Signore ha fatto alla sua sposa? Chi vincerà avrà la corona della vita. Quindi noi avremo queste corone, avremo delle veste bianche. Più avanti, in capitolo 5, versetto 9, leggiamo in versetto 8, Apocalisse 8, 5 e 8, e quando ebbe preso il libro, i quattro esseri viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avevano ciascuno una cetra e delle coppe di oro piene di profumi che sono le preghiere dei santi, e cantavano un nuovo cantico dicendo, tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato ucciso e col suo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ci hai fatto re e sacerdoti per il nostro Dio, e regneremo sulla terra. Quindi chiaramente questi non sono angeli, perché gli angeli non sono stati redenti. Solo noi uomini siamo stati redenti. E Paolo riferiva a questo in Efesini quando lui dice che noi credenti siamo sigillati dallo Spirito Santo fino al giorno della redenzione. Quindi lo Spirito Santo ci tiene fino al rapimento, quando saremo in cielo. Questi 24 anziani, vediamo il canto che cantano in versetto 9, tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato ucciso e col tuo sangue ci hai comprati a Dio, quindi ascoltati, da ogni tribù, da ogni lingua, popolo e nazione. Allora, ci sono più di 24 tribù nel mondo? Certo, ci saranno migliaia. Ci sono più di 24 lingue nel mondo? In India soltanto ci sono 1139 lingue, non dialetti, lingue, solo in India. Popolo, quindi etnie, ci sono più di 24 etnie, certo, ci sono anche migliaia di etnie nel mondo. E nazione, non so quante nazioni ci sono sulla terra, saranno centinaia sicuramente. Quindi è ovvio che questi 24 rappresentano, non sono letteralmente 24 persone, Molti suppongono che sono i dodici apostoli e i dodici patriarchi, perché in Apocalisse 21 dice che ogni fondamento nella città celeste c'è il nome di ogni tribù, quindi i dodici figli di Giacobbe, i patriarchi, e ogni porta c'è il nome di ogni apostolo, e quindi questi 24 persone rappresentano i redenti di Israele e i redenti dei gentili, della Chiesa. Questo potrebbe essere. L'unica difficoltà avrei con questo è che Giovanni è uno degli apostoli e lui vede se stesso. E come ho detto prima, non sono letteralmente 24, sono una folla innumerevole che leggiamo più avanti in capitolo 5. Io credo che il 24 rappresenta il sacerdozio del Signore. In primo Cronache 24, versetto 3 e 5, Dio ha stabilito che nel sacerdozio, nel tempio di Salomone, ci sarebbe 24 corsi di sacerdoti. Potete leggere a casa, primo Cronache 24, 3 e 4. Quindi 24 corsi di sacerdoti che servivano il Signore nel suo tempio. E quindi io credo che questo è un po' il significato del 24, che noi della Chiesa siamo, come dice Pietro, noi siamo un sacerdozio reale. E anche qui 24 anziani, cioè redenti da ogni tribù, lingua, popolo, nazione, e ci hai fatti, cosa? Re e sacerdoti. Allora torniamo in capitolo 1 di Apocalisse. Questa è una promessa fatta alla Chiesa. Versetto 4. Giovanni alle sette chiese che sono nell'Asia. Grazie a voi e pace da colui che è, che era, che ha da venire. E dei sette spiriti che sono davanti al trono. E da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti, il principe dei re della terra, a colui che ci ha amati e ci ha lavati dei nostri peccati nel suo sangue e ci ha fatti re e sacerdoti per Dio Padre suo, a lui sia la gloria e il dominio nei secoli e secoli, amen. Quindi chiaramente questi 24 anziani siamo noi, siamo la Chiesa davanti al trono di Dio, che noi getteremo. Il Signore ci darà vesti bianche e ci darà queste corone, ma appena che arriveremo in cielo e vedremo Lui nella sua gloria, li getteremo a terra. Voi sapete cosa significava quando un re getteva la corona davanti a un altro? La sottomissione. Cioè, io getto via la mia sovranità, io getto via tutto quello che sono perché tu sei degno di ricevere gloria e onore. Vogliamo alzarci in piedi?